Bentornati per una riflessione qui alla videocattedra Antonio Rosmini, una riflessione in spirito rosminiano in confronti con una sfida attuale, la sfida antropologica, la sfida del concetto di persona nel dibattito attuale. E concretamente ci confrontiamo, soltanto brevemente, con due attacchi al concetto di persona. Due attacchi al concetto di persona che sono attacchi per un senso etico, per un senso di pensare alla natura umana meglio, secondo quelli che svolgono questo attacco al concetto di persona, per pensare all'essere umano meglio. Il concetto di persona, secondo questi autori, ha portato a una situazione di violenza, di sottomissione, di una parte dell'essere umano, della sua natura, della sua vita, della sua biologia. Veramente il concetto di persona è oppressivo. Che cosa succede quando salutiamo il concetto di persona? L'essere umano diventa incapace di vera alterità, di trascendenza. Ma come possiamo reagire a questa sfida? Prendendola comunque sul serio e condividendo con questa critica pure l'esigenza di dover parlare oggi della dimensione vitale, biologica, della dimensione degli affetti, della dimensione della limitazione dell'essere umano. O forse proprio questa dimensione della limitazione, della non perfezione della natura umana. Forse è proprio questa la dimensione che questi attacchi al concetto di persona, nel nome della biopolitica, nel nome del pensiero postumanista, non sanno concepire. È proprio in questo momento, in questo argomento preciso, si inserisce il pensiero rosminiano sulla persona. Soltanto una breve riflessione. Sotto il titolo Superare la persona per salvare l'uomo. Questa è la sfida. Questo è l'attacco rivolto al concetto di persona. Sottotitolo La nostra risposta. Riscoprire la trascendenza nel presente. Questo, secondo me, è il compito della riflessione antropologica oggi che prende sul serio il concetto di persona. Allora, primo punto, la persona da ricerca del senso e superamento, il pensiero biopolitico. Non solo nel dibattito filosofico attuale, anche nell'esperienza di vita dell'uomo quotidiano, proprio il presupposto per ogni dinamica teologica di senso e di salvezza che vada oltre un'etica momentanea del viandante verso un trascendimento dialogico del mondo e del presente, sembra essere venuto meno. Ciò non significa che non si pone più la domanda sul senso dell'esistenza umana, che certamente, come interrogativo che l'uomo stesso è, non scomparirà mai. Ma non si pone più nei termini in cui si faceva in quel periodo chiamato modernità, della quale oggi osserviamo dei processi epocali di trasformazione. Che cosa è l'uomo? Questa domanda è il vero trascendentale che Kant ha iniettato nel pensiero degli ultimi 2 secoli, nel senso che questa domanda ha accompagnato come vero e proprio a priori il pensiero. Non necessariamente e non sempre in modo riflesso, ma come a priori. L'implicazione che tale domanda ha, sin dai tempi di Kant, è l'affermazione di un soggetto libero, dotato di intelligenza, quindi di direzionalità verso una risposta, anche se questa risposta non è mai raggiungibile in questa vita. In quanto tale, sta alla base dei nostri sistemi politici, giuridici e morali della modernità. Anche se nel frattempo è stato esposto alla critica severa, soprattutto per opera di Heidegger e Sartre, di dar luogo a una oggettivizzazione metafisica anti-umanistica. Nella linea di questi ultimi, i bersagli di alcuni autori, oggi riassunti sotto il denominativo di Italian Theory, è proprio il concetto di persona, quale unica categoria capace di unificare uomo e cittadino, anima e corpo, diritto e vita. Quindi quelle dimensioni che Max Scheler, aveva fenomenologicamente definite come la gerarchia dei valori percepiti immediatamente dall'essere umano, quali valori vitali, sensibili, spirituali e religiosi. Proprio l'idea di persona sarebbe, così questi pensatori, quella meno adatta a dar parola a ciò che non ne ha, ossia alle dimensioni inferiori, per rimanere nello schema di Scheler, la vita biologica, che quindi soprattutto nel XX secolo e nel momento della massima definizione e consapevolezza della persona, sarebbe stato ciò che era il meno protetto. Perché la persona esprimerebbe proprio la differenza e la distanza dell'essere umano dagli altri animali e dalla vita. Tanto anche il dibattito bioetico tra laici e cattolici non girerebbe tanto intorno alla definizione di persona. Roberto Esposito dice: non è tanto in questione la definizione di persona quando si dibatte oggi tra cattolici e laici, ma semplicemente il problema in quali casi questo concetto viene applicato alla vita. Ecco, dice lui, che il concetto di persona è qualcosa che viene concesso o non concesso a una determinata formazione biologica, quindi diventa lo strumento per sottometterla alla politica, per renderla disponibile alla politica, per rendere politica alla fine potere sulla vita e sulla morte, tanato politica. Entrambi sarebbero, quindi, cattolici e laici, vittime di quel personalismo che installerebbe in ogni individuo la separazione tra soggetto personale ed essere umano, quindi sottomissione della vita biologica, separazione. Così separazione per sottometterlo. Così sarebbe, per colpa di tale concetto, in fin dei conti riconducibile alla definizione aristotelica dell'uomo come animal razionale, quindi differenza tra animal e razionale, che le sfere biologiche della vita possono essere sottomesse al potere politico, come era successo in modo spaventoso nei totalitarismi novecenteschi. In altre parole, esso assegna allo stesso il potere politico la decisione su quale vite biologiche applicare questo statuto della persona e della sua protezione giuridica, per cui ogni politica si costituirebbe nella sua essenza come tanato politica, come potere sulla nuda vita, per usare questa espressione di Agamben. Pertanto Esposito propone una ricomprensione dei termini politici principali a partire da una nuova comprensione biopolitico della persona, che è la persona vivente, non separata dalla o impiantata nella vita, ma coincidente con essa come sinolo inscindibile di forma e di forza, di esterno e di interno, di bios e zoè. A questo unicum, dice sempre Esposito, a questo essere singolare e plurale, rimanda la figura ancora insondata della terza persona. Alla non persona iscritta nella persona, alla persona aperta a ciò che non è mai ancora stato. Fine della citazione. Egli progetta un essere umano quindi imparziale, impersonale, nei confronti dei propri interessi ed egoismi. Per superare la società basata sul contratto tra persone, tra individui, in altre parole, su prime persone che cercano un tu e dipendono da esso, verso una prospettiva invece di comunitas che supera la distanza tra persona, animale e cosa, quindi il momento decisivo della definizione moderna di persona come soggetto dei diritti, quel momento decisivo della definizione moderna deve essere superato verso un concetto impersonale di vita che si esprime in fatti ed eventi. È precisamente in questa dimensione che la ricerca del senso, in qualche modo, si schiaccia sul presente. Il soggetto moderno, che sottometteva la realtà al concetto di persona, è finito non solo a negarlo politicamente nei totalitarismi del XX secolo e probabilmente in tanti episodi della recente storia, ma ormai è in cerca di situazioni e contesti vitalistici, biologistici e generalmente riduttivistici del concetto di persona, che non devono essere fraintesi nel senso di una animalizzazione delle persone. Non si tratta semplicemente di animalizzarlo in senso morale o etico. Questo non è il programma della biopolitica. Ma come ricerca di superamento di una categoria, cioè quella della persona, sentita come imposizione trascendentale da parte della religione o dello Stato moderno. In questa situazione l'essere umano odierno non ha smesso di cercare il senso, ma non può cercarlo più laddove risiedono le offerte di senso della modernità, sia laiche che religiose. Un po' questo pensiero di Esposito cerca di inquadrare il perché le risposte moderne di senso, queste laiche a partire da Kant, concetto di persona sempre trascendentale, o quelle religiose, concetto trascendentale di persona nel senso di una trascendenza religiosa, non in qualche modo incidono più sulla realtà, perché la realtà, qualora compresa in maniera sempre più radicale, come vitalistica, biologistica, nella intenzione di nivellare le differenze tra uomo animale, tra uomo natura, di vedere tutto in un uno vitalistico e biologistico, non è più ricettivo per queste offerte di senso, per le offerte di senso che offriva la modernità, sia laica che religiosa. In questo senso, il pensiero di biopolitico, soprattutto di Esposito, ci dà anche una lettura per capire perché certe risposte non incidono più nella realtà, come fecero una volta. Adesso la seconda sfida al concetto di persona. L'antropodecentrismo della tecnica, il pensiero postumanista. Un'altra lettura dell'uomo presente, che gli sembra più credibile rispetto alle proposte di senso laiche e religiose della modernità, quindi un'altra proposta di senso in sostituzione di queste proposte moderne, è quella dell'antropodecentrismo, mediante un dispositivo di interfaccia natura-tecnica che permette di concepire una soggettività altra, che allarga la comunità dialogica, che non è più esclusivamente umana, e supera quindi la collocazione dell'uomo come persona al di sopra della natura, che utilizza la tecnica come strumento. Nella prospettiva postumanista la persona non è più quella che sta al di sopra della natura, che utilizza la tecnica come strumento, perché finisci in una ibridizzazione natura-tecnica che non permette più di parlare di persona. Così sottolinea Marchesini, la tecnoscienza del Novecento ha rotto quell'intangibilità e separatezza dell'uomo, creando un orizzonte del bios che inevitabilmente richiede nuovi modelli interpretativi, adatti per la prospettiva di sintesi tra esistenza biologica e tecnica, non solo per la possibilità di identità ibride, ma già per il fatto che la tecnica ha penetrato l'esistenza individuale e sociale dell'essere umano, modificando l'autocomprensione biologica dello stesso. La stessa dimensione vitalistica evidenziata dalla biopolitica si configura, secondo il pensiero postumanista, quindi attraverso una nuova sintesi tra biologia e tecnica, che come risultato elimina l'uomo dal suo essere misura, oppure in altre parole supera la categoria persona che fino ad ora ha definito tale status dell'essere umano. Ciò fa sì che da questa prospettiva postumanista i confini tra l'essere umano e non umano sono già superate in una grammatica del vivente che accomuna tutte le specie del bio-realm, che alimentano quelle biotecnologie autoreplicative capaci cioè di uscire dal controllo di produzione, perché sono tecnologie vive. Allora anche qui un concetto biologistico, vitalistico, che però ha inglobato, che si è ibridizzato con quello tecnicistico. La biotecnica, la tecnica che entra in sintesi con il bios, la vita che trova il suo altro nella tecnica, ma non l'altro fuori da sé, l'altro con cui è indistinguibilmente ormai congiunto. E questo innesca una dinamica di evoluzione che oltrepassa l'uomo. Qui il concetto di persona non viene eliminato come nella biopolitica, scendendo in qualche modo, parlando sempre con i paradigmi classici moderni, al di sotto del concetto di persona, cioè eliminando la persona, valorizzando la dimensione biologica e vitalistica, no? Ma superandolo in un processo evolutivo che in qualche modo va oltre la persona. E perché va oltre la persona? Perché la persona non può più usare la tecnica come strumento, non sta più al di sopra della tecnica. È la evoluzione biologistico-tecnicista del pensiero postumanista ha in qualche modo trascinato via il concetto di persona e andato oltre in una concezione evoluzionistica in cui il principio di persona non ha più nessuna collocazione. E anche questo ci fa capire qualcosa della nostra autocomprensione del nostro mondo di oggi. Perché tante proposte di senso, non della modernità, in qualche modo non incidono più? Perché qualora ci si veda all'interno di un processo evolutivo che va oltre il concetto di persona, allora il concetto di persona non è più quella istanza verso cui appellare domande di senso, perché il senso, la domanda di senso sta all'interno di una dinamica che ha già trascinato l'uomo completamente oltre. Quindi, dopo queste due sfide, terzo punto, il paradosso dell'umanesimo secolarizzato. Queste due dinamiche, in qualche modo, evidenziano un paradosso all'interno del concetto moderno di persona, del concetto moderno secolarizzato di persona, del concetto moderno secolarizzato di umanismo. Certamente, come annota Marchesini, sono state le stesse trasformazioni filosofiche e tecnoscientifiche, figlie dell'umanismo, a decretarne la fine di quell'umanismo che ha posto l'uomo come fulcro dell'universo. Accennando, come il resto sottolinea Esposito stesso, ad una caratteristica dinamica di contraccolpo insita nel concetto umanista moderno di persona. In qualche modo il contraccolpo era insito in un concetto moderno secolarizzato di persona. Ed è infatti Peter Sloterdijk, ad approfondire in un intervento già del 1997, in cui tenta di dare una risposta alla lettera sull'umanismo di Heidegger. Tale idea in una prospettiva universale, definendo l'umanismo come tentativo trasversale dall'antichità fino all'epoca moderna, cioè tutta la evoluzione, tutta la idea di storia della metafisica occidentale, come un tentativo umanista dell'uomo di darsi una forma specificamente tramite la scrittura, tramite la riflessione. L'uomo si dà una forma. Quindi l'umanismo come in qualche modo forma di autoaddestramento, di autoaddomesticamento della natura umana, di darsi una forma tramite varie istituzioni, tramite la politica, anche tramite la tecnica, nell'umanismo tramite la scrittura. In generale, per questo pensatore, Sloterdijk, la storia culturale e sociale rappresenta l'evolversi di vari sistemi di regolamento per il comportamento umano. In una parola, per la antropotecnica. Ci vuole una antropotecnica in qualche modo per domesticare, per regolare la natura umana, producendo una caratteristica immunizzazione dell'essere umano al fine della sua sopravvivenza biologica nei confronti dell'ambiente in cui egli, come tutti gli organismi, è immerso. In altre parole, l'uomo diventa tale in quanto si produce attraverso tecniche specifiche che si realizzano come politica, cultura, ascesi. In questa prospettiva, anche le religioni sono, come tutte le pratiche ascetiche di autoesercizio, variazioni di questa antropotecnica. Specificamente nei confronti di Heidegger, Sloterdijk pone la domanda: Che cosa doma ancora l'uomo quando fallisce l'umanesimo come scuola di addomesticamento dell'uomo? Indicando un programma tecnico di ottimizzazione della specie umana come esito stringente dell'umanismo. In questo modo egli appiattisce non solo la distinzione tra vita o natura con la cultura. In questa dimensione dell'antropotecnica, dell'auto-addomesticamento, non esiste più differenza tra natura e cultura, perché ogni opera culturale è tecnica naturale di auto-addomesticamento, antropotecnica, ma postula un continuo anche tra natura, cultura e tecnica, all'interno del quale la dimensione culturale dell'essere umano e quindi la sfera della persona non è più distaccata da esso. In altre parole, la tecnica deve perfezionare la natura umana laddove le pratiche umanistiche non ci sono riuscite. Infatti, proprio in questa dimensione di perfezionismo, il pensiero di Sloterdijk ha espresso una idea autentica della modernità, definita da Marchesini come il mito della purezza. E qui arriviamo a questa contraddizione nell'idea moderna secolare di persona come un concetto che ha già preparato in qualche modo il contraccolpo. L'idea di purezza è il vero fulcro del pensiero antropocentrico, legato alla pretesa di estrarre dal mondo delle forme perfette che vanno preservate dal disordine, dall'ibridazione, dalla devianza, dalla lordura. Bene, allora se la idea moderna di persona è un'idea perfettistica, è un'idea di purezza, un'idea talmente trascendente, un trascendentale secolarizzato, che non c'entra più con la dimensione della natura, della tecnica, dell'evoluzione, della realtà dell'essere umano, allora un tale concetto di persona diventa un concetto autocontraddittorio. È un'idea di purezza come fulcro del pensiero antropocentrico. E allora in qualche modo provoca questa reazione della biopolitica e del pensiero postumanista. Lo provoca. E precisamente in questi termini sarebbe stata intesa l'idea di identità autentica del soggetto nella modernità, che, come ora risulta chiaro, non può non portare, questa idea moderna del soggetto della modernità, dell'idea personalistica moderna, non può non portare a una implosione del concetto di persona che appunto la schiaccia sul presente. Questo schiacciare la persona sul presente nelle varie prospettive neumanistiche nel senso che vogliono una comprensione della natura umana che va oltre gli umanismi della tradizione. Quindi le prospettive di Esposito, Marchesini e Sloterdijk consiste a livello programmatico nel risolvere il concetto di persona in nuove pratiche che non rappresentano però più nuove razionalità di agire, bensì nuovi significati di senso che si esprimono in un'esperienza diversa del corpo, non più come realizzazione individuale, ma come evento immerso in un contesto biologico e relazionale, inteso non come relazione ad un tu, ma relazione ad un impersonale, l'altro semmai nel senso del neutro, della vita o della tecnica, che non può che delegittimare qualsiasi azione o programma politico come espressione di dominio e di un falso umanismo. Questo è l'esito di delegittimare qualsiasi azione politica. Infatti, la biopolitica delegittima la persona, la politica come azione. Il pensiero postumanista delegittima la politica come azione. Perché? Perché è la tecnica che perfeziona adesso l'uomo. Sloterdijk dice, non più la politica è antropotecnica, non più la politica domestica l'uomo. Del resto anche una interpretazione molto tendenziosa della politica nella tradizione. Però per Sloterdijk la politica è addomesticamento dell'uomo. Oggi la tecnica, questo addomesticamento, lo realizza in maniera molto più efficace. Allora, queste tendenze vanno a un superamento del concetto di persona ed eo ipso a un superamento dell'idea della politica come agire. Arriviamo quindi all'ultimo punto, che come si può rispondere, come si può reagire, anzi in senso rosmignano, in senso classico, in senso di una idea di persona affermabile ancora oggi, affermabile in un contesto post-secolare. Quindi una persona in qualche modo post-umanista, che evita le contraddizioni insite in qualche modo nel concetto moderno, puramente moderno, secolarizzato di persona. In questo senso Rosmini non ha un concetto moderno di persona, in questo senso Rosmini si lascia leggere molto di più come risposta a queste sfide attuali. Sia il pensiero biopolitico sia il pensiero postumanista si rivolgono a ben vedere contro l'umanismo, scorgendo nella sua definizione di persona una determinata visione dicotomica dell'essere umano, che definisce l'identità soggettiva dell'essere umano in contrasto con la dimensione biologica. Questo l'abbiamo visto. In altre parole, cercano di risolvere il problema del concetto moderno di persona attraverso una ulteriore immanentizzazione, ossia quella che essa, oltre quella che essa ha subito già con Kant, ulteriore immanentizzazione. La persona non è più un principio trascendentale dell'essere umano, teso a superare la dualità tra essa e la dimensione biologico-vitale, appunto. Il superamento delle distinzioni natura-cultura-tecnica, io-tu, e il conseguente perfettivismo naturalistico sono conseguenze non negate ma esplicitamente intese da tali autori, che così esprimono l'intera portata rischiosa della schiacciata della persona sul presente. Il pensiero antropologico, però, della prima metà del 1900, cercava, nel pieno clima della ideologia perfezionista della natura umana, di contrastare tale sviluppo. Infatti, gli antropologi di quell'epoca, Scheler, Gehlen ed altri, hanno già intravista questo rischio. E significativamente non vengono molto ripresi in questo dibattito. Loro hanno cercato di contrastare tale sviluppo con il ragionamento che oggi, nei confronti quindi con le tendenze della biopolitica e del pensiero postumanista, si rivela di nuovo e sorprendente attualità. Si tratta, secondo loro, di recuperare alterità, recuperare qualcosa che il pensiero biopolitico e postumanista ha schiacciato completamente, alterità, senza però ricadere in una comprensione dualistica di questa dualità. E questa alterità si può recuperare, secondo loro, soltanto attraverso una comprensione personale della corporeità. Perché una comprensione personale della corporeità è importante? È importante proprio, prima, per poter accettare la limitatezza, la fallibilità, la non perfettibilità della natura umana. Perché non dobbiamo dimenticare, una delle esperienze del XX secolo era anche che la idea di perfettibilità della natura umana porta direttamente a totalitarismi politici. Quindi recuperare il corpo come alterità vuol dire recuperare una visione che sappia riconoscerlo nella sua limitatezza, nella sua non strumentalizzabilità a fini perfettivistici, a fini che alla fine poi diventano, anche se non è la intenzione, perché il pensiero politico e postumanista vogliono appunto eliminare qualsiasi azione politica, ma in quanto spingono la politica al di fuori della loro riflessione, in qualche modo preparano una versione di natura umana, poi nuovamente in qualche modo impadronibile da un pensiero politico. Ciò che può in qualche modo immunizzare la natura umana, la dimensione biologica della persona, a non essere politicizzata, no? a poter essere sede di una dignità della persona, è soltanto recuperare l'idea del nostro corpo, della dimensione biologica vitale, come qualcosa di altro, e quindi di una dualità non dualistica come fu percepita il concetto di persona nella modernità da parte di queste due potenti critiche. Questo recupero viene concepito dai pensatori antropologici attraverso l'idea che la persona è strutturata come trascendenza immanente, senza un recupero della trascendenza. Una tale visione sulla realtà biologica dell'essere umano non si recupera. Quindi trascendenza immanente o immanenza di una trascendenza. Lo spirito è insito, coinvolge e supera la dimensione corporea, rendendo l'essere umano un'esistenza simbolica. Di poter riconoscere nella dimensione biologica dell'essere umano un simbolo. E in Rosmini è già molto presente questo, quando Rosmini dice che la natura dell'uomo è in qualche modo ricompreso dal principio di persona. Il principio di persona è quel principio di trascendenza immanente che qualifica la natura biologica umana come una natura, come alterità, senza depotenziarla nella sua dimensione biologica e vitale. Come sentimento, poter interpretare come sentimento. Questo è possibile soltanto in quanto il principio di persona lo riassume in sé, lo personalizza, statuendo una trascendenza che è immanente. In questo senso, Plesner parla di eccentricità della persona e scelta dello spirito, espressioni che segnalano le costitutive discontinuità nella definizione dell'uomo. Certamente ci vuole una discontinuità nella definizione dell'uomo, perché altrimenti veramente altrimenti non si può contrastare questo schiacciare della persona sul presente di una dimensione biologica o postumanista. Allo stesso momento si prospetta qui un modo in cui la categoria della persona può essere interpretata senza incorrere nel rischio di dominio sulla natura umana e opponendo resistenza alla tentazione dei vari perfezionismi della stessa. La realizzazione dell'umano nella e attraverso la natura come altro è sempre e soltanto appunto infranta. Nel senso che la sfera della natura animata viene accolta soltanto come imperfetta, limitata, caduca in quella dimensione che è l'unità e la libertà dello spirito. Quindi un concetto di persona che non è purista, come diceva Marchesini, no? Ma che è capace di accoglierla nella sua imperfezione, la natura umana. Il movimento riflessivo dei pensatori dell'antropologia inizia esplicitamente non con le prestazioni della soggettività, ma in modo indiretto e da altrove, dal fatto dell'essere vivo. Soltanto a partire dall'essere vivo come altro dallo spirito può costituirsi qualcosa come lo spirito. E questa è la prospettiva nuova e interessante. Partiamo dall'essere altro dallo spirito, che però può essere riconosciuto in quanto tale soltanto in uno spirito, in una trascendenza che è immanente ad essa. In questo modo non si presuppone la realtà specificamente umana, ma ciò che viene anche presupposto dalla biopolitica e del postumanesimo, l'esistenza della vita biologica. Questo argomento per una ricomprensione della persona che concepisce la corporeità come compresa nello spirito e pertanto attraverso la struttura della trascendenza immanente, fuori dalle aporie dalla sua definizione moderna e kantiana, che non ha questa idea della trascendenza immanente, si trova del resto già in Tommaso d'Aquino, per il quale la perfezione dell'anima deve esprimersi totalmente nel corpo umano, perché l'uomo sia perfetto. Cioè, solo quando l'anima si esprime nel corpo umano, quindi nella sua limitazione, l'uomo è perfetto. Contro il pensiero biopolitico, l'Aquinata afferma quindi che la perfezione non è contro la dimensione biologica della vita. E contro il pensiero postumanista, l'Aquinata afferma che la perfezione si realizza soltanto nel concetto di persona e non livellando la distinzione tra natura e tecnica. Tommaso afferma chiaramente che sebbene l'anima abbia una sua sussistenza propria e svolga le sue funzioni in maniera autonoma, non può realizzarle se non attraversando completamente, completamente la materia, quindi attraverso la struttura della trascendenza immanente. In questo attraversamento l'anima intellettiva non si perde, ma afferma la propria esistenza attraverso un ritorno completo per cui possiede un essere assoluto indipendente dal corpo. Allora l'anima ha la sua esistenza indipendente dal corpo soltanto in quanto lo attraverso completamente. Struttura dello spirito, trascendenza che è immanente e ritorna a sé. E soltanto così afferma la singolarità, la limitatezza, la caducità della esistenza corporea biologica. Da questo dispositivo antropologico per Tommaso ne derivano due conseguenze che si lasciano leggere come risposte dirette alle due sfide delineate. Innanzitutto, nell'affermarsi dell'anima, si tratta, come evidenzia Giuseppe Barzaghi, di una conoscenza abituale di sé, preriflessa, diretta, immediata, non condizionata. Quindi una conoscenza per essenza o di presenza, non concreta o soggettiva, e quindi della presenza di sé a sé del concetto in modo inobiettivato e inobiettivabile. Allora, che cosa dice Barzaghi con questa formulazione? Che quando la persona in questa struttura di trascendenza immanente torna a sé, questo non è qualcosa di soggettivo, di personalistico. Questo è una struttura che fonda la persona in una dimensione apersonale. Sì, la personale c'entra. Del resto anche Rosmini parla di inoggettivazione. La persona si afferma soltanto includendo una dimensione di terza persona. Soltanto che questa terza persona non si trova, come dice Esposito, a livello biologico, si trova a livello dello spirito. La persona si afferma, del resto l'intuizione dell'idea dell'essere di Rosmini è qualcosa di terza persona. La persona si afferma, in altre parole, attraverso una dimensione impersonale, che però non è dimensione biologico-vitale, ma l'elemento impersonale insito nella persona come trascendenza immanente. Dove è sottolineato trascendenza immanente. Quindi la terza persona, la dimensione di terza persona, si trova non nell'immanenza, ma nella trascendenza che è immanente. Inoltre, secondo aspetto, Tommaso esprime con questa dinamica una struttura di desiderio, che è compiuto anche senza la dimensione del suo eventuale futuro soddisfacimento. Perché antropologicamente il desiderio è in atto, in quanto sta in se stesso. Il desiderio non è soltanto qualcosa che non è, che si deve realizzare nel futuro. Il desiderio nella sua struttura è già qualcosa in atto. Anzi, è proprio la forza relativizzante del desiderio ciò che lo fa intendere l'assoluto. Proprio in quanto il desiderio relativizza tutto, perché va sempre oltre. Perché va sempre verso un soddisfacimento che non c'è. Proprio in questa struttura realizza e fa intendere, secondo San Tommaso, l'assoluto. E certamente è tramite la tecnica che il desiderio si potenzia e realizza il suo potenziale relativizzante all'ennesima potenza. Potenziale relativizzante che nella sua struttura relativizzante rivela di essere desiderio dell'assoluto. Barzaghi dice, quando esercito questa attività, esercito un'attività assoluta, perché il desiderio relativizza tutto. Allo stesso modo il dubbio, in quanto capacità di dubitare, relativizza tutto. Ma se relativizzo tutto, devo intendere l'assoluto, cartesio. In questa struttura la necessaria imperfezione del soddisfacimento è espressione della potenza obbedienziale per l'assoluto, che è Dio. Perché è il desiderio stesso che relativizza tutto il resto, e quanto più relativizza, tanto più si rivela tale potenza obbedienziale. Il desiderio testimonia che c'è una capacità infinita nell'uomo, sia a posteriori, qualsiasi oggetto posseduto è relativizzato, sia a priori, perché il desiderio, in quanto desiderio, si rapporta sempre all'assente. Si tratta, in altre parole, della dimensione qui di una trascendenza immanente, una trascendenza che è immanente, sottolineato l'immanente. Allora vediamo come nella struttura dell'anima, dell'anima intellettiva che attraversa il corpo in San Tommaso, abbiamo una duplice struttura di trascendenza immanente e di trascendenza immanente. La prima di trascendenza immanente, in quanto realizza dimensioni di terza persona, di una fondazione impersonale della persona nella trascendenza, perché la trascendenza è oltre personale. Quindi la terza persona non nella biologia, ma nell'oltre personale. Seconda cosa, proprio nel desiderio, proprio lì dove la persona è inserita in una struttura di realizzazione tecnica, postumanesimo, di una realizzazione sempre di più premente sulla realizzazione, di sempre più relativizzando il presente, proprio in questa relativizzazione si afferma come affermata, come radicata nell'assoluto. Quindi trascendenza immanente. Quindi questa struttura di essere trascendenza immanente si afferma due volte l'assoluto. Si dice contro la biopolitica che la dimensione apersonale lo fa rivolgere alla trascendenza, contro il pensiero postumanista che la relativizzazione di tutto in una evoluzione universalistica lo rimanda al trascendente. Quindi la persona attraverso queste due sfide si riafferma però nel suo ancoramento trascendente. La prova che senza la dimensione trascendente la persona si perde oggi per forza. Riassumendo lo squadro su Tommaso, fa emergere quindi l'atto profondo del soggetto, in quanto realizzazione dell'anima intellettiva, che rende possibile rilevare il senso dell'assoluto nel presente in un duplice modo. L'impersonalità, terza persona, non è una dimensione antipersonalistica, ma insito nella stessa struttura metafisica della persona, qualora non viene considerata in una dimensione secolarizzata, ma finalizzata verso l'assoluto. La stessa dimensione emerge in quella struttura di desiderio, come si esprime nel postumanesimo dell'epoca tecnica. La dimensione religiosa dell'uomo resta antropologicamente presente, quindi anche nelle sfide attuali, e si rivela necessaria non soltanto per la sintesi con l'antropologia teologica, ma per tenere viva nella società, pur sempre umana, quella possibilità di percepire e di esprimere in maniera altamente differenziata la vita deviata, le patologie sociali, i fallimenti dei progetti di vita individuali e la deformazione di contesti di vitali degradati. Se non conserviamo il concetto di persona nel suo ancoramento trascendente, che sappia riconoscere la alterità del corpo nella sua limitatezza, nelle sue forme di vita deviata, di patologie individuali e sociali, di fallimenti di progetti di vita. Queste sono espressioni significativamente di Jürgen Habermas. Allora la nostra società perde il senso per queste forme di realtà della persona e schiacciamo tutta la comprensione dell'essere umano in una dimensione, in una dinamica perfettivistica, di perfezionabilità tecnica, come lo proclama il postumanismo. Oppure rinunciamo a qualsiasi forma di riconoscimento di queste forme di vita umana, come sarebbe la conseguenza poi della politica. Ma il pensatore Jürgen Habermas, analizza, sociologo e filosofo, analizza nelle nostre società attuali proprio questa tendenza che coincide con ciò che abbiamo fatto all'inizio, come analisi, perché le nostre società umane oggi, le nostre società non ricevono più, non sono più ricevibili per le proposte di senso della modernità. Perché? Perché? Perché con queste dinamiche di vitalizzazione, di tecnicizzazione, queste nuove dinamiche che rendono meno il concetto di persona, perdiamo anche il senso per le forme di vita personale, per le forme di vita che hanno bisogno della solidarietà. Le società si mettono su una via del perfezionamento o del non riconoscimento, una delle due, postumanista e biopolitica. Entrambe due tendenze che Jürgen Habermas vede realizzarsi a livello sociologico. Ci manca il senso per la vita differenziata, la vita deviata, le patologie sociali e i fallimenti di progetti di vita individuali e la deformazione di contesti vitali degradati. In queste parole, infatti, Jürgen Habermas formula in qualche modo la stessa cosa che diceva San Tommaso d'Aquino nel Medioevo. Mentre l'Aquinato concludeva dalla situazione particolare alla potenza obbedienziale, Habermas afferma che nella vita comune delle comunità religiose, quindi nella religiosità vissuta, in quella religiosità che vede la persona nel suo riferimento alla trascendenza, quindi non in senso moderno di una trascendenza secolarizzata, rimane intatto, dice Habermas, il senso per la vita in tutti i momenti in cui non è impersonale e perfezionata, ma al contrario, sommamente personale, perché imperfetta, soggetta a patologie e fallimenti, e che il senso per la vita in queste forme altrove è andato perduto, parole di Habermas, e non può essere ripristinato da nessun sapere professionale e specialistico da solo. Anche queste sono però dimensioni altamente presentistiche della vita concreta, dimensioni in cui la vita risulta schiacciata sul presente. Un presente però che nel significato profondo rischia di essere perso e smarrito sia nell'impersonalismo della biopolitica, sia nelle prospettive tecniche del postumanesimo. In questo presente qualificato si apre la dimensione religiosa, anche nei nostri tempi, in cui il concetto di persona chiede dalla filosofia, come del resto ha fatto anche in tutte le altre epoche precedenti, nuovi metodi attraverso cui esprimersi. E in questo senso vale la pena recuperare un nuovo concetto di persona, altamente capace di dare proposte di senso, di interloquire con la persona di oggi, purtroppo schiacciata sul presente. In questo senso, una rilettura dell'idea di persona in Rosmini e in altri autori può essere altamente interessante. Grazie dell'ascolto per questa piccola riflessione attuale che accoglie un po' una sfida che ci dovrebbe preoccupare, e capirla però ci dà una chiave per poter dialogare di nuovo con l'uomo di oggi, con la società di oggi. Grazie quindi dell'ascolto.